Plus Economía.
Buona giornata, buon venerdì 2 agosto da parte mia, Mauro Meazza, come sapete in sostituzione solo per questa settimana di Sebastiano Barisoni. Peraltro vi posso già anticipare, lo ricorderò poi a fine puntata, da lunedì prossimo ci sarà il meglio di Focus Economia per due settimane, quindi una selezione dei contributi più interessanti, una selezione fatta appunto dagli assistenti, da Andrea Galliano e Gianluca Papa, che consentono a me e non solo a me di andare in onda tutti i giorni. E poi dal 19 di agosto invece riprenderà Focus Economia, la programmazione di Focus Economia. Devo dare anche un altro annuncio, non so se qualcuno di voi resterà deluso, aspettava questo venerdì per la classifica, ma abbiate pazienza, la classifica è connaturata, è strettamente legata a Sebastiano Barisoni, quindi davvero sarebbe stato da parte mia un atto imperdonabile di superbia nel volermi appropriare di questa classifica. Vedo che anche Anna Elena Riva è d'accordo, la vedo sorridere dall'altra parte del vetro. Bene Anna, 2 di agosto, cerchiamo di essere un pochino leggeri, perché non sono leggere per niente le borse, ma proprio per niente. Pareva che così pareva di aver visto il peggio ieri con Piazza Affari, con la Borsa di Milano al meno 2,68%, borse sul lotto volante, titolava il Sole 24 Ore di questa mattina con Vito Lops, che spiegava come i dati contrastanti macroeconomici e anche industriali, anche da parte di grandi nomi dei listini internazionali, abbiano portato un po' di incertezza. E poi naturalmente ci sono sempre le vicende belliche e quasi belliche a cui stiamo assistendo sempre con il fiato sospeso. Ebbene, stiamo dando notizia puntuale, ci tornerà anche poi Andrea Ferro alle 18:30 nel corso di Effetto Estate, naturalmente. Ma compito nostro adesso è di relazionarvi sulle borse. Allora vi posso già dire che, anche se non aspettiamo proprio la chiusura puntuale, non c'è un segno positivo in tutte le borse continentali, e così anche peraltro non ha aperto positivamente l'America, quindi siamo qui, oscilliamo tra valori di un negativi attorno all'1% e in realtà sopra il 2%. L'Asia, lo avete sentito durante la giornata, ha chiuso malissimo. Il Nikkei, l'indice della borsa di Tokyo, ha registrato la sua peggiore prestazione dal 1987, quindi non è stato un esordio facile per la decisione della banca centrale del Giappone. E quindi insomma, quello che cerchiamo di chiederci oggi, al di là dei dati singoli dell'andamento dei mercati, che naturalmente andiamo a seguire anche nel corso della trasmissione, però sarà anche un po' quello di ragionare su che cosa possiamo aspettarci per questo mese di agosto. Agosto è un mese difficile da decifrare per i mercati, da sempre è un mese che talvolta porta anche delle crisi profonde, dei segnali di crisi. E allora lo faremo con Alessandro Platerotti, che già vice direttore per anni di Il Sole 24 Ore, ora analista e responsabile di News Mondo, sarà in collegamento con noi proprio per chiacchierare dell'agosto dei mercati. La giornata di oggi è una brutta giornata, ve l'ho detto, ma quello che ci interessa capire è come si prospetta il mese e perché queste tensioni. Andiamo verso un autunno che sarà caratterizzato dalle elezioni negli Stati Uniti determinanti, la situazione internazionale la conosciamo. Insomma, cerchiamo di capire con Platerotti come funziona, cosa ci può riservare questo mese di agosto e la ripresa di settembre. E poi avremo un focus con Vittorio Carlini del Sole 24 Ore sulla tecnologia, perché nonostante i dati non siano così malvagi, anzi per alcuni grandi della tecnologia i dati sono decisamente buoni, però i mercati puniscono anche questi grandi soggetti. E allora cercheremo di farci spiegare cosa esattamente sta succedendo, con un focus puntuale sulla tecnologia. Nella seconda parte della trasmissione spazio a qualche ragionamento sul lavoro, anche qui in prospettiva cerchiamo di capire. Ieri abbiamo avuto dei dati sull'occupazione, inflazione. Oggi abbiamo dei dati sulla produzione industriale che segna un rallentamento, ma diciamo che un po' ce l'aspettavamo. Vediamo però, allora, cerchiamo con Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, è il centro studi sul lavoro e l'occupazione che è stato fondato da Marco Biagi, e cerchiamo di capire con Francesco Seghezzi come leggere i dati sull'occupazione. L'occupazione sembra andare benissimo, non è mai andata così bene, ma siamo veramente in questa fase così positiva o magari dobbiamo curare qualche segnale non proprio di quelli rassicuranti? Tutto questo per andare alle headlines nell'ultima parte della trasmissione. Non vi voglio dire cosa ci sarà, ma sarà un po' una sorpresa. Chiacchiereremo in realtà di un tema un pochino più leggero, anche se sempre in materia economica. Breve flash per quanto riguarda l'andamento delle crisi geopolitiche. Innanzitutto ITA sospende i voli DAE per Tel Aviv fino al 6 di agosto, già Lufthansa e Swissair hanno annunciato la sospensione di tutti i voli per Tel Aviv fino all'8 di agosto. Si teme in realtà, gli Stati Uniti l'hanno proprio detto apertamente già ieri, che l'Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni, quindi si teme un attacco che potrebbe intervenire tra sabato e domenica, come già era accaduto nel 13 aprile. Anche la Francia ha detto ai suoi connazionali di lasciare il paese, coloro che si trovano in Iran. Ha detto le autorità francesi, hanno detto lasciate il paese prima possibile perché c'è il rischio aggravato, così ha detto la Francia, di escalation militare tra Israele e Teheran. Dalla fonte Ministero degli Affari Esteri francesi non ha specificato quanti siano i francesi potenzialmente interessati, però insomma hanno ricordato già dal Ministero degli Affari Esteri che l'intero territorio iraniano è oramai segnalato in rosso sulla mappa dei consigli di viaggio. Qualche notizia di sapore un pochino diverso. Allora, parleremo di Stati Uniti tra poco con Alessandro Platerotti, ma intanto vi posso dire che abbiamo saputo che la campagna di Kamala Harris ha raccolto 310 milioni di dollari a luglio, che è più del doppio dei 137 raccolti da Donald Trump. Quindi una forte raccolta che mostrerebbe una netta inversione per i democratici, i quali in realtà negli ultimi mesi, lo sappiamo, avevano visto diminuire, se non addirittura crollare, il vantaggio economico sui repubblicani. Qualcosa di turismo, visto che oggi per certi versi è un po' il via, la partenza davvero ufficiale e più ampia possibile delle ferie agostane. Allora, non parliamo delle nostre, parliamo di quelle spagnole. In Spagna ci segnalano che nel primo semestre del 2024 hanno avuto un nuovo record con 42 milioni e 500 mila turisti, quindi un record dietro l'altro per la Spagna, 13,3% in più rispetto al 2023. Soltanto a giugno 9 milioni e 300 mila turisti internazionali hanno visitato la Spagna. E se continuano con questo ritmo, il paese prevede di superare i dati già record del 2023. Allora, cioè lo scorso anno, hanno visitato la Spagna 85 milioni di viaggiatori internazionali. Peraltro anche in Portogallo, altro dato statistico, il turismo è stato quasi la metà del prodotto interno lordo del 2023. È aumentato il prodotto interno lordo del settore turistico in termini nominali del 15,2% rispetto al 2022 e del 33,1% se andiamo a guardare pre-Covid, cioè al 2019. E questo significa, ha segnalato l'Istituto di Statistica portoghese, che il turismo ha dato un contributo alla crescita economica del paese pari alla quasi la metà della crescita del prodotto interno lordo reale, oltre un punto percentuale di contributo da parte del turismo. Un dato della Confesercenti per il boom del bed and breakfast degli affittacamere calcolato sui 10 anni, più 147%. Così ha segnalato la Confesercenti, non si ferma il boom della ricettività diffusa tra il 2014 e il 2024. Le imprese attive come case vacanze, affittacamere e bed and breakfast sono aumentate appunto del 147%, si sfiorano ormai le 35.000 unità. Naturalmente hanno giocato un ruolo decisivo le piattaforme, come ad esempio Airbnb, le quali hanno reso sicuramente più facile per chi possiede immobili poterli mettere sul mercato degli affitti brevi. E andiamo proprio alla cronaca battente. Avete già ascoltato la viabilità, avremo un altro appuntamento con la viabilità al 45esimo minuto. Confcommercio prevede che ci saranno in agosto 18 milioni di italiani in viaggio, è un numero record di partenze quello previsto, e l'ANAS segnala questo bollino nero per questo fine settimana, previsto come secondo grande weekend di esodo estivo, però in realtà insomma il peggiore in assoluto secondo le previsioni ANAS, quindi insomma viaggiate con prudenza, cerchiamo di distribuirci il più possibile sulle strade e le autostrade sia negli orari sia come itinerari. Allora, mi fanno ampicenni Andrea Galliano e Gianluca Papa, è pronto in collegamento Alessandro Plateroti, poiché come vi dicevo la giornata dei mercati è pesante, molto pesante, forse non abbiamo ancora l'opportunità di sentire Plateroti, allora lo recuperiamo. Io vi do invece qualche altro dato. Prima vi ho annunciato che il dato della produzione industriale non era buono, anche se ce lo aspettavamo. Il dato è stato diffuso oggi dall'Istat. A giugno del 24 hanno stimato un indice destagionalizzato in aumento dello 0,5% rispetto a maggio, ma nella media del secondo trimestre di quest'anno c'è un calo del livello della produzione dello 0,8% rispetto al secondo trimestre. Flettono i beni di consumo e l'energia, stabili i beni intermedi. Le flessioni più ampie, fabbricazione di mezzi di trasporto, tessile, abbigliamento, pelli, accessori, fabbricazione di cocche, prodotti petroliferi, raffinati. E adesso sì, abbiamo il collegamento con Alessandro Plateroti.
Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà.
L'estate e la libertà, buongiorno Alessandro Plateroti.
Buongiorno Mauro, buongiorno. Grazie per avermi chiamato.
Ti abbiamo chiamato per un compito non facile in realtà, quindi poiché ci conosciamo da lungo tempo ti faccio la domanda cattiva. Che succede Alessandro? Qua ci sono solo segni rossi, meno 2%, più del 2% di negativo per Milano e altri non se la passano meglio. Anche Parigi sfiora il meno 2%, esatto. E il DAX meno 2,46, insomma va male, non va bene oggi per il secondo giorno consecutivo. Questo agosto si è aperto malissimo, che agosto potrà essere?
È un agosto che ci riporta alle basi del trading finanziario. Io ricordo quando andai a fare il corrispondente in America, la prima cosa New York mi disse era what goes up must come down, ovvero tutto ciò che sale deve scendere. Vale per la fisica, ma vale anche per i mercati finanziari. Abbiamo vissuto un anno estremamente straordinario, ti ricordo la corsa dei titoli dell'intelligenza artificiale, della Apple, della Microsoft, hanno bruciato qualunque dei microprocessori, quello è stato il grande traino, hanno spinto i mercati a livelli di record e adesso dal 21 di luglio sono stati bruciati più di 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di borsa, questo solo nel settore tecnologico. Che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, in questo momento quello che dobbiamo aspettarci è estrema volatilità dei mercati. Potremo assistere per tutto agosto, seriamente, a alti e bassi che si ripetono, perché non c'è una linea univoca tra i trader su come comportarsi, intanto di qui a settembre, perché l'appuntamento di settembre con la Federal Reserve sarà determinante. il governatore della Banca Centrale Americana nell'ultimo intervento pubblico ha detto sostanzialmente che c'è l'intenzione di tagliare almeno 3 volte tra settembre e dicembre. Ma che cosa succede? I dati economici sono effettivamente brutti, ma i mercati temono, cominciano nuovamente a dire la Fed non sarà in grado di garantire un atterraggio morbido dell'economia americana. Quindi ci saranno ripercussioni sugli utili aziendali, ci saranno ripercussioni sui fondamentali macroeconomici. In più, e questo è l'altro elemento che sta un po' forzando la mano anche tra gli operatori, e questo riguarda poi soprattutto chi lavora nel reddito fisso, ovvero i titoli di Stato, soprattutto le obbligazioni, è che come si comporteranno i due candidati, sia sui piani elettorali, il deficit pubblico americano e il debito sono al record, continuano a crescere di anno in anno, quest'anno elettorale hanno raggiunto il loro apice. Questo sicuramente pone pressione, ma in generale su tutto il sistema competitivo America, che questo nelle loro difficoltà si vanno a scontrare con l'Asia, con quello che succede in Giappone,
che infatti oggi il Nikkei è stato pesantissimo questa mattina.
Esattamente.
Un record negativo, non si vede, registrava un calo così pronunciato dall'87, mi hanno segnalato Papa e Galliano.
Ma sai perché? Solo perché la Banca Centrale Giapponese ha deciso di fare il quantitative tightening, cioè non compra più bond, ha ridotto enormemente gli acquisti di bond, quello che faceva la BCE con noi sostanzialmente, sì. E quindi questo ha creato un'onda d'urto molto 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 forte sulle azioni e sul mercato finanziario giapponese e il mercato asiatico. In questo momento, tu sai, è molto in subbuglio, soprattutto per... Adesso stiamo facendo una trasvolata globale su tutti i mercati. La Cina sta annunciando continuamente nuovi piani di stimoli, soprattutto per il settore immobiliare, quello che è stato il polmone della grande crescita cinese. Questo aiuta sicuramente le loro azioni, tutto il mercato azionario cinese, e quindi c'è attenzione anche da quella parte. Ma in realtà quello che è un po' il termometro adesso dell'incertezza sono queste elezioni americane e il contesto geopolitico, che diventa sempre più complesso.
È sempre più incandescente, come stiamo raccontando in questi
quindi,
momento
difficile.
Per momento.
Guarda loro adesso oggi guadagnava il 3%, mi sembra.
Sì,
ha fatto un altro salto, sta andando verso il record storico. E il tutto mentre la Cina non sta comprando più oro, che rappresenta il principale acquirente di lingotti d'oro, i gold bullions, a livello mondiale è stato in questi ultimi anni, possiamo dire, la Cina, soprattutto nell'ultimo periodo di tensioni con l'America, ha ridotto gli acquisti di titoli di Stato americani e ha aumentato gli acquisti di oro. Ora l'oro è molto caro e la Cina ha smesso di comprare da circa un mese e mezzo, eppure l'oro continua a salire. Questo vuol dire che sia sull'oro fisico che sull'oro sintetico, ovvero i futures, il mercato è molto attivo.
Alessandro, noi ti ringraziamo, abbiamo capito che non dovremo spaventarci ma tenere i nervi saldi, cinture allacciate
prudenza.
Per tutto il mese di agosto.
Bravo.
Mi pare di capire.
Bravo, esatto, esattamente questo.
E allora faremo così, grazie, ti auguriamo una buona estate per quanto possibile con i mercati, insomma, ma torneremo a disturbarti ancora presto per sapere un po' il tuo punto di vista sull'andamento dei mercati. Grazie Alessandro Platerotti, grazie.
Ciao.
Nella tua tasca c'è un algoritmo, cosa c'è scritto tu non lo sai, quello ti segue ma resta zitto, sa cosa hai fatto e cosa farai, sa che ti piace mangiare sushi.
Vabbè, lo so Anna, lo so, ho fatto una cosa riprovevole, cioè ho utilizzato un brano dei Chapter 11 con la mia stessa voce per annunciare il prossimo ospite, che è il collega, non se ne avrà male, un amico, Vittorio Carlini del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Vittorio, ti abbiamo interpellato perché in questo andamento così brusco, così volatile dei mercati, c'è tutto il caso particolare della tecnologia. Io adesso riassumo malamente e lascio a te il compito di spiegare. I conti anche dei grandi big non sono così pessimi, anzi in qualche caso sono anche buoni, però vengono ugualmente anche questi grandi nomi trascinati verso il basso dall'andamento complessivo dei listini. Perché ci aiuti a vedere più chiaro nell'andamento di questi grandi, e parliamo di Apple, di Amazon e di altri, di Google, di, cioè di Alphabet e di altri ancora.
Ah sì, hai ragione. Il discorso è che in questo momento sono finite le grandi trimestrali dei big tecnologici, e quello che ho notato è che su questo trimestre l'utile complessivo delle più grandi, appunto Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, quindi i più grandi colossi tecnologici, hanno visto una redditività che rispetto all'anno scorso è salita del 29%. E quindi si tratta di un dato importante, cioè avercene di aziende, ad esempio in Italia, che hanno questi dati cumulati. Però cosa accade? Accade da un lato che la narrazione dell'intelligenza artificiale, che pervade un po' tutto il settore, inutile raccontare che non è così, ha spinto molto in alto le quotazioni di queste aziende, e quindi l'investitore, appena ha un dato che non è proprio in linea con le attese, cosa fa? O coglie l'occasione per in qualche modo giustificare una presa di profitto, perché comunque sono titoli che hanno corso molto, e portare a casa la plusvalenza, oppure proprio in funzione del fatto che sono titoli high growth, cioè ad alta crescita, cosa fa? Vende perché? Perché pensa che le stime prospettiche di quelle che sono le dinamiche del business, nel momento in cui c'è uno scollamento minimo, non possono essere sostenute. Stiamo parlando, appunto, dicevo, 29% cumulato, ma ci sono le società che hanno degli incrementi anche molto maggiori. Penso a Nvidia, che non ha ancora dato la trimestrale, ma che è l'esempio diciamo più lampante.
Vittorio, concludi pure.
No, il secondo tema è che però anche all'interno di questo, come dire, voglio sempre di più e quindi appena mi dai meno io ti punisco, c'è anche da dire che quello che abbiamo notato è comunque un inizio di frenata, perché se è vero che questi colossi hanno riportato questa crescita del 29%, notavo che rispetto per esempio al primo trimestre del 2024, sul primo trimestre 2023, la crescita era stata del 39%. Quindi ecco che forse qui c'è un po' più una giustificazione più razionale, cioè vale a dire, forse potremmo essere ad un inizio di frenata di questa corsa degli utili, che è incredibile.
C'è oggi il caso di Intel. Intel ha un crollo attualmente intorno al 27%, sembra il peggior risultato almeno dagli anni 80. Ieri già aveva perso il 13%, insomma è uno dei big, verrebbe da dire, che però in questo momento è ferocemente punito dai mercati.
Qui però vale il discorso che bisognerebbe sempre tenere a mente: ogni azienda è una storia a sé. Noi parliamo anche per comodità di settore tecnologico e facciamo un po' di tutto un album fascio. In realtà è sbagliatissimo questo. Ogni azienda ha una sua singolarità e ha una sua peculiarità. Perché Intel va giù? Intel va giù al di là del fatto che ha costato una trimestrale negativa, in perdita, con il dividendo che è stato stoppato, non viene rilasciato, e poi anche una dura ristrutturazione, perché hanno previsto un taglio importante della forza lavoro. Ma Intel è una di quelle aziende che diciamo nel recente passato ha puntato moltissimo, sfruttando anche tutti i benefici fiscali che sono stati messi sul campo dal governo statunitense, per costruire delle grandi fabbriche in America di microprocessori. Noi sappiamo che uno dei grossi problemi in questo momento è questa crisi geopolitica, che è sempre più forte, tra Occidente, soprattutto Stati Uniti, e Cina. Molti dei produttori, forse la gente non lo sa, di microprocessori, Nvidia è uno tra questi, si basano su cosiddette fonderie di terzi, una di queste è Taiwan Semiconductors, per produrre i propri processori. Il 30% dei microchip prodotti da Taiwan Semiconductors è prodotto in Taiwan. Ecco, qui questo è un problema, perché se l'escalation tra Cina e Stati Uniti aumenta, è chiaro che la contesa dell'isola di Formosa diventa un qualcosa che può creare un problema.
È sempre stato un punto oscuro, no? un grande punto interrogativo sul mappamondo, quello di Taiwan.
Certo, hai ragione. E allora, tornando a Intel, questi cosa stanno facendo? Stanno tentando di portarsi, adesso lo dico molto semplicemente, tutto in casa. E quindi hanno fatto tanti investimenti, miliardi di investimenti con agevolazioni fiscali, ma miliardi di investimenti per la produzione di fabbriche e anche per la produzione di quello che si chiama packaging dei semiconduttori, cioè vale a dire la parte finale di inserimento del microprocessore all'interno delle contenitore o di plastica o di ceramica. Anche per andare a fare quello che è fatto Taiwan Semiconductor, cioè andare a produrre per terzi. Voi capite che però questi investimenti così forti e così grandi, e questo Intel l'ha pagato in questo trimestrale, se non hanno, o comunque se non incominciano ad avere un ritorno sull'investimento, e beh, gli investitori dicono: beh, tu stai spendendo tanti soldi, ma non vedo come fai a rientrarne. Ecco perché in questo momento Intel
viene così deprezzata dai mercati. Vittorio, io ti ringrazio. Vittorio Carlini, tra l'altro invito tutti domani a non perdere il Sole 24 Ore per una serie di motivi, tra cui anche proprio quanto Vittorio Carlini andrà a illustrare sulle nostre pagine, proprio per illustrare le questioni dei grandi nomi del tech. E poi anche perché domani c'è Plus, e Plus, per restare in continuità con quanto ci diceva prima Alessandro Plateroti, si occuperà dell'oro e dell'argento. È il momento allora di tornare a puntare su questi beni oppure no? Grazie a Vittorio Carlini, buon lavoro Vittorio.
Grazie a voi, buona serata.
E intanto, proprio per chiudere, vi segnalo che alla LUIS hanno già in programma di fare un corso in climate change e intelligenza artificiale, proprio per restare in continuità con quanto abbiamo detto fin qui. È una proposta dell'università LUIS Engineering, che è il leader dei processi di digitalizzazione per le aziende e la pubblica amministrazione. Il corso parte il prossimo anno accademico alla LUIS. Adesso, con un po' di ritardo, scusate, andiamo a sentire le previsioni del tempo.
Focus Economia.
Chi non lavora
non fa l'amore.
Questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora
Elena Riva, tu non eri neanche tra gli angioletti quando Adriano Celentano faceva scandalo a Sanremo con questo brano, interpretando questo brano in un momento di autunno caldo, proteste, manifestazioni. Adesso è tutto un altro momento, è tutto un altro sentire, però i dati sul lavoro, lo dicevo in apertura di puntata, sono buoni, sono dei dati che ci confortano, ma noi vogliamo vederli un po' più da vicino, perché forse vanno esaminati con attenzione, perché alcuni problemi, peraltro storici, del nostro mercato del lavoro non sembrano avviati a soluzione. E allora, per ragionare di tutto questo, abbiamo interpellato il professor Francesco Seghezzi, che è presidente di ADAP, cioè il Centro Studi sul Lavoro e l'Occupazione, fondato da Marco Biagi. Benvenuto, grazie professor Seghezzi.
Grazie dell'invito.
Allora, io dico qualche dato un po' così in modo superficiale e poi ci ragioniamo con lei. Noi oggi titoliamo sul Sole 24 Ore: a giugno riparte il mercato del lavoro, più 25.000 occupati. Quindi bene, insomma, il confronto poi su anno, giugno 23 su giugno 24, 337.000 occupati in più, crescono i permanenti. Dato positivo, sono cresciuti anche gli autonomi, che invece venivano da stagioni di difficoltà e di riduzione, però poi, se andiamo a vedere, restano troppo poche le lavoratrici occupate, intorno al 53%, resta troppo alta la disoccupazione dei giovani, sopra il 20%, quando il dato europeo è al 14%, insomma sì, c'è dinamismo, sembrano diminuiti gli inattivi, ma residuano alcune criticità da cui pare che non riusciamo a liberarci. Lei è d'accordo con questo quadro o sono stato troppo pessimista, troppo ottimista? Mi corregga. Abbiamo perduto il collegamento col professor Seghezzi. Allora lo recuperiamo subito. proseguo con questa rassegna di numeri da cui possiamo trarre delle cose in chiaroscuro. Allora, abbiamo detto aumenta per gli uomini, aumenta per i dipendenti permanenti, aumenta per gli autonomi, però c'è un calo di occupazione per quanto riguarda le donne, e calano anche i dati relativi alla fascia dei giovanissimi, 15-24 anni. Forse abbiamo recuperato il professor Seghezzi, mi fanno ampi cenni. Professore, buongiorno.
Bentornato. Eccomi, scusate, è caduta la linea, ci sono.
Eccoci qua. Allora, dicevo, io ho dato un po' di numeri così pescati fior da fiore, viene da dire. Ma dobbiamo essere ottimisti o pessimisti? Questo non riusciamo a capire, anche perché poi l'autunno è sempre un momento complicato e noi vogliamo capire, adesso andiamo in vacanza, che poi quando torniamo cosa ci aspetta?
Allora, diciamo che possiamo allargare un attimo lo scenario per avere un'idea che va anche un po' oltre il mese dopo mese. Sappiamo che poi l'Istat fa delle revisioni nei mesi successivi, quindi diciamo che i dati mese dopo mese possono anche variare un po', però possiamo muoverci su due fronti. Primo, andando un po' indietro nel tempo, e questo è l'aspetto che in qualche modo ci suggerisce l'ottimismo, nel senso che ormai è da 3-4 anni che l'occupazione cresce, ha avuto il calo del Covid, ma non appena il Covid è finito l'occupazione è andata avanti a crescere come già stava crescendo nel 2019, e oggi abbiamo dei dati record su tanti fronti, anche i fronti in cui comunque siamo ancora molto deboli, ci presenta uno scenario migliore rispetto a quello di 4-5 anni fa. Chiaro che se invece facciamo un attimo invece uno zoom out, diciamo così, sulla cartina europea, l'Italia dovrebbe essere colorata di rosso, e di un rosso anche molto acceso, perché siamo all'ultimo posto su quasi tutti gli indicatori. Siamo all'ultimo posto per tasso di occupazione, l'ultimo posto sull'occupazione femminile, messi male sui giovani, eccetera, eccetera. Quindi, a fronte di un miglioramento oggettivo degli ultimi anni, sia di quantità che di qualità del mercato del lavoro, di cui poi magari parliamo, è chiaro che noi avevamo anche molto da recuperare, per cui, nonostante, le faccio un esempio, nel 2023 l'Italia è il secondo paese per crescita occupazionale lo scorso anno, nello stesso anno l'Italia era ancora comunque l'ultimo paese per tasso di occupazione, per cui diciamo abbiamo tanta strada da fare, quindi è bene che cresciamo, ma dovremmo crescere comunque molto rapidamente.
Stiamo ancora crescendo forse troppo lentamente. Ma quanto è poi dovuto anche al buon andamento, cioè la capacità di migliorare complessivamente, perché i miglioramenti ci sono, non li vogliamo negare, è dovuto anche all'inverno demografico, cioè ci sono meno lavoratori disponibili, banalmente mi viene da dire, meno nuovi disponibili.
Questo incide soprattutto sul tema qualità, cioè sul fatto che anche i dati di questi giorni ci dicono che sono calati gli occupati a termine, anche tanto, di più di 50.000, e sono cresciuti tanto quelli a tempo indeterminato. E ormai è un trend abbastanza ricorrente negli ultimi trimestri, cioè difficilmente qualcuno qualche anno fa si sarebbe aspettato questo andamento. Tutti pensavano che l'occupazione comunque temporanea, flessibile, era destinata a crescere perché il mondo andava in questa direzione. Oggi invece è molto probabile che, a fronte di pochi lavoratori disponibili, quindi una crisi dell'offerta di lavoro e non più una crisi della domanda a cui eravamo più abituati, le imprese si trovino a assumere chi trovano, perché hanno paura poi di non trovare più. Quindi magari senza un incontro, un incrocio tra domanda e offerta che sia sempre ottimale, casomai l'ottimo esistesse in questo campo, però diciamo ancora meno ottimale di prima. E questo, secondo me, a lungo termine può porre dei temi di produttività, questo sicuramente.
Sia la legislatura precedente sia quella attuale, quindi parliamo di governi di colore anche diversissimo, hanno comunque puntato su robuste riduzioni, specialmente per quanto riguarda la contribuzione di segno previdenziale. Cioè, insomma, si cerca di incentivare riducendo il cuneo cosiddetto. Dobbiamo pensare che queste misure, che appunto proseguono e cercano sempre di essere confermate, modificate, forse pure troppo mi viene da dire, cioè forse se restassero un po' più stabili sarebbe meglio, ma non a cavallo donato, per carità. Ecco, possiamo pensare che siano state efficaci oppure no, professor Seghezzi?
Allora, sono state sicuramente efficaci nel diminuire il costo del lavoro a chi assumeva. Da qui a dire che sono state la causa scatenante, la decisione delle imprese di assumere, questo è più dubbio, anche perché noi vediamo come i numeri di quanti contratti dei contribuiti sono stati stipulati rispetto al numero di contratti che complessivamente lo sono stati, sono comunque una quota marginale, per cui è possibile che chi fosse già in dubbio se assumere o meno possa aver confermato la sua scelta verso l'assunzione a causa della decontribuzione. Può essere che qualcuno che aveva un dubbio se fare prima un'assunzione a termine invece che subito a tempo indeterminato abbia deciso di andare subito a tempo indeterminato per questo motivo, da lì a dire che sono stati il volano della crescita occupazionale, questo mi sentirei di escluderlo.
Ma direi che, cioè, proprio anche in linea generale, quindi astraendoci da qualsiasi considerazione politica, questo tipo di incentivi comunque ha sempre manifestato un'efficacia ridotta, no?
Sì, sia quelli generali, sia quelli sui giovani, sia quelli sul sud. Diciamo che è difficile che un'impresa assuma a tempo indeterminato una persona di cui non ha bisogno a fronte di una decontribuzione che è a scadenza, per cui che a un certo punto verrà meno e a un certo punto dovrà pagare il costo pieno, per cui va di pari passo a un'esigenza produttiva, questo sempre.
La ringraziamo, professor Seghezzi, Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, che è il centro studi sul lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Grazie, buona estate, buon lavoro, professor Seghezzi.
Grazie, buon lavoro a voi.
E noi invece andiamo a sentire la viabilità.
Focus Economia.
Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? In gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai?
Beh, devo dire che oggi i nostri due assistenti, coloro che insieme ad Anna Elena Riva in regia rendono possibile questo programma, hanno proprio ripescato brani d'antan, cioè cose per ricordare i miei più verdi anni. Allora andiamo a Parigi perché in una giornata, come vi ho detto, pessima per i mercati, in cui tra l'altro si ragiona, di questo non avevamo parlato in questi giorni, ma vedrete che, seguiteci sul Sole 24 Ore, si comincia a ragionare di qualche prelievo extra, ad esempio sulle banche, sulla finanza. Già all'interno della maggioranza di governo ci sono delle tensioni, perché se alcune parti, naturalmente il Ministero dell'Economia va cercando fondi, ma alcune parti della maggioranza governativa, nella fattispecie Forza Italia, già hanno detto che sono contrari a questo tipo di interventi. Quindi insomma vedremo un po' che succede. Questo è anche uno dei motivi per cui probabilmente il listino di Milano è molto pesante, è stato molto pesante in questi due giorni. Ma noi adesso vogliamo alzare un po' lo sguardo, parliamo sempre di economia, ma ne parliamo dalle Olimpiadi. E allora abbiamo chiamato Marco Bellinazzo a Parigi. Buongiorno Marco, grazie.
Eccomi, ciao Mauro, buon pomeriggio a tutti.
Allora, naturalmente a Parigi con il collega Dario Ricci. Dario Ricci sarà in collegamento con Andrea Ferro dopo le 18.30 in effetto estate. Noi non vogliamo parlare di gare in questo momento, Marco, non mi pare che ci siano state però eventi particolari. Aspettiamo Musetti questa sera, non ci sono al momento eventi da segnalare per quanto riguarda i nostri colori.
Beh no, 20:30 una finale di 50 stile liberi con De Plano che è al terzo tempo, insomma, ma non parte tra i favoriti. E la cosa positiva è che spesso in questi giorni hanno vinto medaglie per quanto riguarda l'Italia più di underdog che quelli che avevano i crismi dei favoriti, insomma, quindi guardiamo con attenzione anche a queste gare che sulla carta non erano, insomma, quelle segnate con un tetto rosso dagli esperti.
Allora, guardiamo con attenzione anche ai conti, perché c'era stato un lancio d'agenzia proprio poco prima della nostra trasmissione. Parigi stima una crescita del 20% del turismo, non so se ho compreso bene, perché è una crescita imponente, proprio tutta dovuta alle Olimpiadi.
In gran parte è dovuta alle Olimpiadi, perché sono dati che fanno riferimento, diciamo, all'ultima parte di luglio, naturalmente sono stime preliminari, ma rispetto ad alcune previsioni più fosche, insomma, fanno segnare certamente un segno più al senso economico delle Olimpiadi, ed erano in qualche modo preventivabili in considerazione del fatto che il Parigi 2024 ha battuto il record, diciamo, per quanto riguarda i biglietti venduti, sono già più di 9 milioni, il precedente record era di poco più di 8 ad Atlanta 96, e se vogliamo, insomma, anche gli arrivi previsti in aumento negli aeroporti francesi, in particolare nella capitale, insomma, sono in linea con questi dati, con queste prime stime molto positive, ecco.
Marco, una domanda molto complessa, secondo me molto difficile. Di questi grandi eventi, le Olimpiadi in testa, ma non solo, si discute sempre sulla reale convenienza, sulla reale utilità per il paese che è organizzatore e ospitante. Se ne parla in occasione dei mondiali di calcio, che sono sicuramente una manifestazione seguitissima a livello mondiale, se ne parla per le Olimpiadi, insomma, si dice, ma a volte c'è il dubbio che costino più di quello che poi portano. E allora, perché la domanda è difficile? Perché è doppia. Da una parte, se già puoi dirci qualcosa di come vanno i conti francesi sul, appunto, in una sorta di dare e avere delle Olimpiadi di Parigi. E l'altra, ma complessivamente, se proprio questi, valutando anche la visibilità che ne consegue per il paese, il fatto che il posto viene anche rilanciato, che ne so, anche per il turismo nei mesi, negli anni a venire, insomma, non valga la pena poi spendere qualcosa in più, magari anche agire in perdita, però per un futuro incasso. L'esempio che ho in mente non è un evento sportivo internazionale, è quello dell'Expo, che indubbiamente qui a Milano ha fatto sì che la capitale, il capoluogo lombardo, entrasse negli itinerari dei tour operator internazionali, con un miglioramento sicuramente nell'afflusso di turisti. Marco, a te.
Guarda, hai colto il segno, nel senso che secondo me bisogna avere su questi argomenti un atteggiamento molto laico e provare a far parlare i numeri, e dire anche forse una cosa banale, nel senso che la riuscita economica dipende da quanto bene si è organizzata l'Olimpiade. Sembra una cosa banale, poi appunto nella storia degli eventi olimpici, delle grandi manifestazioni, poi la bontà dell'organizzazione alla fine è quella che incide di più sui conti, nel senso che è evidente che si fa sempre un errore, secondo me, nel fare un ragionamento di tipo ragionieristico nell'immediato, no? Quanto è speso e quanto è incassato, e questo è sempre in deficit, perché è evidente che gli introiti che derivano dall'Olimpiade, in particolare al comitato organizzatore locale, sono sempre inferiori tendenzialmente a quanto si spende, per quanto, diciamo, la nuova agenda del CIO sia improntata alla sostenibilità, il che significa che i dossier devono contenere la previsione, diciamo, di un numero di impianti ex novo il più basso possibile rispetto al riutilizzo di quelli esistenti. Detto ciò, la stima al momento che si fa dei costi per l'organizzazione è superiore ai 10 miliardi, la Corte dei Conti francese ha annunciato un report definitivo nel 2025, ma a fronte di questi 10 miliardi le entrate del comitato locale, il comitato organizzatore, tra la biglietteria e gli sponsor locali e il merchandising e il contributo che il CIO riconosce, perché la cosa funziona in questo modo: il CIO incassa i soldi delle TV e dei contratti degli sponsor globali, il comitato organizzatore incassa quello che viene appunto realizzato in loco. Ebbene, facendo la somma è di poco superiore ai 4 miliardi, quindi è chiaro che il conto, diciamo, del più o meno nell'immediato è negativo, però c'è tutto un indotto, un impatto economico che si manifesta nel tempo. E le stime di diversi istituti specializzati francesi parlano appunto di introiti, di un impatto sul PIL francese di 5-10 anni, che sarà tra i 12 e i 15 miliardi di euro.
E quindi, come dici, come chiosavi tu, l'approccio ragionieristico racconta una cosa, sicuramente non da trascurare, ma in realtà bisogna guardare più a questo tipo di spese come a un investimento. Tu stai poi raccontando, adesso non abbiamo il tempo di segnalare i vari articoli che stai presentando sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore in questi giorni, ma stai raccontando anche la presenza industriale delle imprese italiane per quanto riguarda l'organizzazione. Ci sono le strutture di Tecnogym, c'è Diadora per la scherma, ci sono le piscine di Castiglione, Beretta per le armi, Fiocchi per le munizioni, non so, sicuramente ne sto scordando qualcuna, Marco.
C'è la pista d'atletica fatta da Mondo, era l'azienda che per noi un po' più agé, quella che faceva i Super Santos, i palloni, che nel frattempo poi è diventata leader mondiale.
Mamma mia, mi hai sbloccato un ricordo, Marco.
Lo sapevo, lo faccio sempre e ha sempre lo stesso effetto, però nel frattempo diciamo è cambiato, no, il modus operandi e il business plan della Mondo, che è diventata praticamente leader mondiale nella realizzazione di queste piste. E la vedremo, sarà una pista viola inedita anche per il panorama olimpico, che ha chiaramente delle specifiche tecnologiche, fatta con delle ricerche realizzate anche con il Politecnico di Torino, non voglio entrare troppo nel dettaglio, insomma, ma degli alveoli dentro che permettono un certo rimbalzo e quindi delle prestazioni di alto livello. Il 70% del record mondiale dell'atletica in questi anni sono state fatte sulle piste Mondo, insomma, quindi c'è tutto un Made in Italy, un'eccellenza del Made in Italy presente alle Olimpiadi, e stiamo cercando insomma di raccontarla, perché il binomio atleta e industria italiana può dare ancora maggior lustro e ancora maggior senso all'organizzazione dei grandi eventi in Italia, ripeto, purché fatti bene, e mi riferisco chiaramente al prossimo appuntamento, al passaggio di testimone che ci sarà tra Parigi e Milano Cortina, anche se parliamo di Olimpiadi estive e invernali.
Grazie a Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore e grande studioso, mi viene da dire, del legame economia e sport. Grazie Marco, buon lavoro a Parigi.
Grazie, a presto.
E allora siamo arrivati agli ultimi 30 secondi di questa settimana di conduzione di Focus Economia, esperienza come sempre devo dire bellissima, esaltante. Io ringrazio di nuovo gli assistenti Gianluca Papa e Andrea Galliano in particolare, perché andrà per altre avventure professionali e umane da oggi, da questa sera, e quindi gli facciamo i nostri migliori auguri e l'in bocca al lupo più caloroso di sempre. Grazie a Gianluca Papa, che invece resterà ancora qui ad aiutare altri conduttori e altri programmi. Come vi ho detto, Focus Economia da settimana prossima andrà in onda con il meglio di Focus Economia, tra l'altro dal 12 agosto il meglio del Festival dell'Economia di Trento, e poi dal 19 di agosto si riprende con la programmazione normale. È tutto per ora e buona serata a tutti, e grazie di aver seguito, di aver scelto i programmi di Radio 24.